Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò». 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato. E non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso: «Mio Signore, mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno». Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Una settimana fa abbiamo ascoltato da questo stesso Vangelo di Giovanni il racconto della corsa dei discepoli al sepolcro e il racconto dell'annuncio che Maria fa ai discepoli. Abbiamo anche ascoltato come i discepoli se ne sono tornati a casa, si sono rinchiusi dentro la loro casa, probabilmente il cenacolo, e come invece Maria è stata lì davanti al sepolcro. E dicevamo una settimana fa come ci vuole il coraggio per stare davanti a un sepolcro vuoto, il coraggio e la forza e la vera fede per stare davanti alla memoria di una vita che se n'è andata e che ancora non si sa come tornerà e se tornerà. Ma è proprio per questo che Maria quel giorno ha avuto poi quell'incontro con Gesù nel giardino della risurrezione. La sera di quello stesso giorno, ci racconta il Vangelo che abbiamo ascoltato proprio adesso, la sera di quello stesso giorno i discepoli ricevono la visita di Gesù, dove si sono riparati e nascosti, e dove Gesù entra ed è costretto in qualche modo ad entrare a porte chiuse. E continua ancora questo racconto alternativo tra l'atteggiamento di Maria e l'atteggiamento dei discepoli, quelli, i due che abbiamo ascoltato una settimana fa e che dopo la constatazione di un sepolcro vuoto non hanno fino in fondo capito che cosa era accaduto e quindi si sono rifugiati nel loro dolore, nella loro paura, nella loro angoscia, nella loro disillusione, chiusi dentro al cenacolo. Maria invece è stata lì e si è chinata presso il sepolcro. Per la verità, il testo originale ci dice che Maria si è inchinata verso la memoria, perché il sepolcro in greco si dice il memoriale, che è un po' diverso da un luogo dove sta un morto. Maria si inchina presso la memoria del suo Signore e allora riesce davvero ad incontrarlo. Gli altri due se ne vanno, non stanno inchinati di fronte alla vita e al suo mistero. E allora li ritrova Gesù la sera di quello stesso giorno, li ritrova lì, impauriti, angosciati, disillusi, e è costretto a fare quello che non fa con Maria, che è davanti a lui, che si gira, che gli parla e che lo riconosce pian piano nel gioco della loro relazione d'amore. È costretto a penetrare in un luogo chiuso e di penetrare un luogo chiuso con la sua vita. Entra a porte chiuse e incontra i suoi discepoli. E, a scanso di equivoci, nemmeno loro, come Tommaso, credevano veramente a quello che stava per manifestarsi di fronte a loro, perché il testo ci dice molto chiaramente che Gesù entra a porte chiuse e mostra loro le mani e il costato. Non erano più bravi di Tommaso. Ha dovuto mostrare anche a loro i segni della morte e della vita perché potessero comprendere qualcosa. E a Tommaso, 8 giorni dopo, ha fatto esattamente la stessa cosa. Ha mostrato le mani e il costato. Quindi gli 11 sono tutti sullo stesso piano. Non facciamo sempre le nostre classifiche. Anzi, a Tommaso Gesù dice non solo di guardare le mani e il costato, ma dice di toccarle. Poi ci ritorneremo. Gesù parla parole che aveva già detto con loro, ma che acquisiscono un valore nuovo di fronte alla sua risurrezione. La prima parola ripetuta 3 volte in questo testo è pace. La prima parola del risorto è pace. La seconda è la rimissione dei peccati. La terza la troviamo negli Atti degli Apostoli. Ed è una parola che è un fatto, è un atteggiamento, è un'attitudine nuova. Vivere insieme in comunione. Gli apostoli erano stimati ed erano ascoltati non tanto perché annunciavano che lui era risorto, ma perché mostravano con le loro opere come lui era risorto. Era risorto per unire tutti gli uomini, per fare di tutti gli uomini un popolo, una nazione, un mondo unito, appunto pacificato. E allora gli Atti degli Apostoli ci raccontano di apostoli che venivano stimati e aggiunge, infatti, nessuno mancava di nulla. Per questo erano stimati, non perché dicevano che Gesù era risorto, ma perché mostravano che cosa voleva dire che Gesù era risorto, che gli uomini non erano più separati e non erano più indifferenti gli uni agli altri. Questo è il segno della risurrezione, che la mostra vivente in mezzo agli uomini. La prima parola, la pace. La prima parola che Gesù pronuncia con i suoi discepoli è: qualsiasi senso di colpa vi abiti, lasciatelo uscire da voi. Gesù non presenta nessun conto ai suoi discepoli, ma vuole ricominciare una relazione. E la pace non è offerta alla fine di un percorso di riconciliazione, ma è offerta e proclamata per poterlo iniziare, il percorso di riconciliazione. La pace di Dio, e anche la pace che ci dovremmo scambiare fra noi uomini, è gratuita. Non chiede pagamenti. Non chiede pagamenti morali. Chi ascolta il risorto è un uomo pacificato, qualunque cosa accada. Questo tipo di pace genera una prima opera. E la prima opera Gesù l'annuncia già in questo testo che abbiamo appena ascoltato, ed è la remissione reciproca del peccato. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Se avete la forza e la capacità di donare gratuitamente riconciliazione, questa stessa gratuità vi sarà data anche a voi quando ne avrete bisogno. Lo aveva detto Gesù un po' di tempo prima, lì sulla montagna, sopra il lago di Tiberiade, quando, se ascoltiamo l'Evangelista Matteo, insegnando il Padre nostro, cioè la preghiera che i discepoli devono proclamare, aveva detto, cosa che noi non diciamo nella nostra liturgia, rimetti a noi i nostri debiti come noi non li rimettiamo. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. In quella montagna Gesù dice, se siete capaci di riconciliazione gratuita, Dio si riconcilia sempre con voi. Ecco, rimettere i peccati vicendevolmente, rimettere i debiti vicendevolmente, non è l'esercizio di un potere, è l'esercizio di un ministero, reciproco, ed è il secondo grande frutto della Pasqua. Il primo è la pace, il secondo è il perdono reciproco, il terzo, quello degli Atti degli Apostoli, la condivisione. Non si può vivere se non condividendo. E gli Apostoli accompagnavano la comunità a condividere tutto ciò che aveva e tutti portavano alla comunità senza nemmeno chiedere a chi venivano poi dati i beni, perché i beni nel momento in cui erano concessi alla comunità erano di tutti. E questo è il popolo di Dio che cammina nella storia. Questo terzo aspetto forse oggi ci è il più difficile. Vogliamo dire qualcosa sul diritto di proprietà alla luce del Vangelo? Secondo quello che dicono gli Atti degli Apostoli, non ha cittadinanza spirituale. E forse noi cristiani dovremmo essere un po' più coraggiosi e obbedienti alla parola del Maestro. La condivisione dei beni, che non è che il primo passo per la condivisione delle vite, e solo così si diventa testimoni del risorto. È inutile andare in giro per il mondo a dire che Cristo è risorto e poi non mostrarlo nelle vite. Perché quell'annuncio, se lo fa Dio anche da solo, non ha bisogno di noi. Ma l'annuncio concreto, quello reale, lì ha bisogno di noi, perché solo noi lo possiamo mostrare. Dio può dire la sua risurrezione, noi la possiamo mostrare operante nelle nostre vite. E quindi quella che inizia con la risurrezione di Gesù è davvero una grammatica nuova, una pace gratuita, un perdono reciproco, una condivisione assoluta. Siamo davvero capaci di questo? O forse siamo ancora pellegrini nel deserto, forse siamo ancora un po' nel sepolcro di un uomo che deve morire perché nasca l'uomo nuovo? Ecco, forse questa è una delle belle domande che ci dobbiamo fare in questa domenica. In questa domenica che ricorda un uomo, Tommaso, al quale Gesù ha detto di toccare le piaghe, non solo di guardarle. E forse questa è una delle esortazioni più belle di Gesù. Toccare le piaghe di un mondo rappresentato da Gesù per veramente entrare in contatto con il Vangelo. Le piaghe non si possono solo guardare, bisogna toccarle. Un po' come aveva fatto l'uomo di Samaria scendendo a Gerico da Gerusalemme. È raccontato nella parabola del Samaritano del capitolo 10 del Vangelo di Luca. Le piaghe di questo mondo le dobbiamo toccare e non ci possiamo permettere di astenerci in una sorta di purezza falsa, allontanandoci dalla vita civile, dalla vita sociale, dalla vita culturale o dalla vita politica. Sono tutte piaghe che hanno bisogno di qualcuno che le tocchi. Sono piaghe che hanno bisogno che qualcuno vi versi del vino e dell'olio. Sono piaghe che hanno bisogno di qualcuno che versi qualcosa che le disinfetta e qualcosa che le lenisce, vino e olio, come in quella parabola. E allora forse la parola più grande del Vangelo di oggi non è credere o non credere, ma credere nel senso in cui ne parla Giovanni, cioè vivere, fare esperienza di Dio. Beati coloro che pur senza aver visto fanno esperienza di Dio. Non pensiamo al credere semplicemente come un accreditare che qualcosa è vero. Dio non ha bisogno di questo. Il Vangelo dell'Incarnazione, parola che si fa carne, non può pensare il credere semplicemente come un atto della mente o dell'animo, ma il credere è un atto delle mani, delle mani. Ed è dalle mani e con le mani che dal fango della storia si costruisce un mondo nuovo.